Grazie musicisti, Dio vi benedica. Bene, avete la vostra Bibbia? Iniziatela ad aprire verso il Vangelo di Matteo. Intanto vi voglio ricordare che se avete perso la settimana scorsa abbiamo iniziato a parlare su un tema. Il tema è risveglia, riaccendi, rivampa la tua passione. Abbiamo parlato tanto su che cosa è la passione, ci sono libri di passione per ogni cosa, passione per questo, passione per quell'altro. L'unico libro che non ho trovato su Amazon e ancora lo cerco è Passione per Dio. E tante volte tu puoi avere passione per qualsiasi cosa, passionevole per la pesca, lo sport e tante belle altre cose, ma a volte si pensa che avere passione per Dio è qualcosa che non c'entra più, mentre abbiamo letto in Marco che Gesù dice: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore. Proprio l'originale in greco parla proprio di cuore, ma non come muscolo, ma come sede delle nostre passioni, dei nostri desideri, delle nostre intime relazioni. Ho guardato anche sul dizionario Garzanti la parola passionale, che dice che è qualcuno che sente fortemente le passioni e le emozioni, gli impulsi, fino al punto che si lascia trascinare o trasportare da queste passioni. Io spero che noi in tutte le cose che possiamo vivere e avere nel nostro cuore, nella nostra vita sociale, personale, siano tutte delle buone passioni, perché se sono delle cattive passioni diventano concupiscenze e quelle passano via, dice Giovanni, e non sono buone, sono piuttosto nocive alla nostra vita. Ma ogni buona passione ci aiuta a continuare ad espandere. Quanti di voi avete forse passione per qualcosa? Se non è lo sport, sarà la cucina, sarà il giardinaggio, sarà la moda. Mariano, ti vogliamo bene. Sarà qualsiasi altra cosa. Vedo Linda Lulasci qui e sono veramente contento. Dio ti benedica. E passione per tante cose li possiamo avere. Però Gesù ci aiuta a rivolgerci a Dio con passione. È Gesù che vuole dire: se tu vuoi amarmi, servirmi, la tua mente, il tuo cuore, devi farlo con passione. Vi ricordate, parlavo domenica scorsa di bollicine, qualcosa che c'è passione, che ci sia un po' di scintilla, abbiamo parlato. Abbiamo parlato di tante belle cose, però avendo definito l'idea che per vivere non solo nella vita spirituale ma anche in quella sociale o familiare bisogna avere un po' di passione per qualche cosa. Se tu non c'hai passione quando finisci di lavorare, vai a casa, non hai passione di spendere il tempo con la tua moglie, il tuo figlio, la tua famiglia, qualcosa va male. Se tu quando ti siedi a tavola non hai un po' di passione per dire una buona salsa o qualche altra cosa, fare un complimento, avere passione anche il fatto che sei a tavola con la tua famiglia o con i tuoi amici, quando questo è il caso, pure il cibo che dovrebbe essere non solo di nutrimento ma anche un diletto. Posso fare questa domanda? Quanti di voi vi dilettate piuttosto che nutrite a tavola? Bugiardo. Dobbiamo avere un po' di passione, di zelo. L'Apostolo Paolo dice: in quanto al servire il Signore abbiate zelo, abbiate queste bollicine, questa effervescenza. E avendo definito che bisogna avere passione, adesso rivolgiamo l'attenzione a qualcosa. Cos'è che attacca la passione? Perché? Perché se non c'è passione la vita diventa una noia che vi viene solo di fare un elastico qui, tirarlo, poi trovarvi la vena e farvi una Valium che vi distende fino al punto. Sto scherzando naturalmente. Se non c'è affetto, passione, zelo in tutto quello che fai, è una noia. Ci avete trovato tempo di riguardare a questa possibilità? È una noia grande. Ecco perché vi sono, e poi parleremo anche di questo, di persone che trovano gioia nel lavoro, altri girano sempre gli occhi, perché non mettono passione in quello che stanno, e vedremo perché, si tratta di talenti e doni e affinità, e tante cose che possiamo avere innate nel nostro DNA di formazione e creazione divina e altre cose che abbiamo acquisito durante il tempo. Ad esempio, abbiamo imparato a studiare musica, non è che nasciamo con la musica, anche se il ritmo, io ricordo mio nipotino, già forse meno di un anno, guardava davanti alla televisione, c'era una musica un po' ballerina e lui tutto che si muoveva già. Ma chi gli ha detto che si deve muovere? È un po' innata, ci sono queste passioni o queste tendenze, inclinazioni verso qualcosa in particolare. Però come esiste questa realtà positiva, esiste anche la realtà negativa. Che voglio dire? Ci sono quelli che abbiamo individuato e abbiamo iniziato insieme a guardare come i killers della passione, cioè quelli che tendono ad indebolire la nostra passione in qualsiasi area, non solo in quella di servire il Signore. Quello è l'apice della nostra passione, dovrebbe esserlo in quanto Gesù ce lo chiede, ma tendono a indebolire, addirittura a eliminare la passione. Quando quello avviene non sarà più una noia, ma da noia passerà anche a un certo senso di difficoltà che tende a farci entrare, non so, forse potrei pure sbagliare, ma un certo che di difficoltà che ci porta, diciamo, all'esaurimento, potremmo dire, dove non gustiamo più nulla, non abbiamo più nulla. Allora dobbiamo individuare e difendere, iniziare a mettere su un recinto, uno scudo che ferma i killers della passione. Il primo killer che abbiamo individuato, vediamo se qualcuno se lo ricorda, è la pigrizia, no? Era un'altra cosa, è qualcosa che ha a che fare con l'opposto di essere bilanciato, sbilanciato, non equilibrato o sfasato. Vi ricordate la cinghia dell'auto, la cinghia che dà, diciamo, un certo tempo, e avere un ritmo squilibrato o sbilanciato. Noi andiamo avanti con tanti ritmi, ritmi di lavoro, ritmi di famiglia, ritmi sociali, ritmi ecclesiastici, ritmi di tragedie, di studio, di sport, qualsiasi cosa. Però il Dio ci chiama, è l'apostolo, ma la vita anche pratica, ad avere dei ritmi bilanciati. Se non abbiamo un ritmo bilanciato, vuol dire che non sappiamo più se è tempo di svegliarci, se è tempo di andare a dormire. Infatti Ecclesiaste, abbiamo chiesto a Ecclesiaste, un uomo saggio, al capitolo 3, e c'è una bella descrizione di quasi 14 versi dove dice c'è tempo per, e c'è una lunga carrellata di cose che ci fanno capire che se nella nostra vita i ritmi sono bilanciati, chi li bilancia? Noi. Se li lasciamo, sono un po' così al vento, allora saranno veramente al vento, non si capirà molto. Ma se noi li ordiniamo e capiamo, ci schematizziamo nella vita, non da essere al 100% fiscali, ma almeno a una buona e alta percentuale, ci permetterà di avere dei ritmi equilibrati. Iniziamo a essere selettivi nelle cose che possiamo e desideriamo fare e che sono scelti per essere meglio che mediocre, e altre che noi completamente trascuriamo. Perché? Perché sono superflue, anche perché quello toglierebbe il tempo a cose preziose. Nella nostra vita abbiamo detto che vi sono almeno forse 50% delle persone qui in sala che fanno questo, non avendo un ritmo equilibrato della propria vita, Questo si vede nel loro tempo, come dedicano, come fanno una cosa, ne fanno un'altra, si vede anche nell'alimentazione, è importante anche quello. Noi dobbiamo avere anche dei ritmi nell'alimentazione, la mattina si fa, alcuni fanno la cena, e la sera si fa, mi capite? Oppure vi sono quelli che dicono, no, io non mangio tutto il giorno, poi arrivi la sera e mangi per 3 pranzi. Ti assicuro che questo non ti aiuta. Quanti di voi siete d'accordo con me? Bisogna avere un ritmo più equilibrato, possibilmente. Cercare di fare il meglio. Ci sarà un giorno quando forse finisci da scuola tardi oppure da lavoro, c'hai un straordinario o altro, quello che sia. Però la nostra vita e la nostra fermezza mentale e spirituale ed emotiva deve essere ferma su quello che vuole portare ordine nella nostra vita. Dio è un Dio di ordine. Guardate, non è che in 7 giorni fece il mondo così, no? Il primo giorno fece questo e aveva tutta una categoria, il secondo giorno, e poi tutto questo lo ha anche rivelato. Perché lo ha rivelato? Per fargli vedere a Mosè che lui era capace di creare il mondo? No, per darci un esempio di come Dio piace mostrare la sua organizzazione. Figuratevi che prima di creare il cielo e la terra e ogni occasione che Dio mi dà, lo dico, ha fatto un'altra cosa, ha preordinato, avanti che il mondo fosse, l'agnello senza difetto, per essere poi immolato al tempo opportuno. Altro che orologio svizzero. Dio è perfetto ed è saggio e non sbaglia mai. Ora, è importante che tutti noi dobbiamo avere un equilibrio. Questi equilibri sono alcuni che danno, si coinvolgono in tutto, non trascurano niente, vogliono saltare di palo in frasca, si lavora, si fa questo, si fa quell'altro, si va di qua, si va di là, quello non si perde, quell'altra saga non si può perdere, quell'altro sport non si può lasciare, a quello si deve visitare, e sembra essere un routine continuo di dare. Calmati, c'è un tempo per ogni cosa, c'è anche il tempo di riposare, perché se tu non riposi tu stai trasgredendo quello che Dio ti ha dato. L'ordine di fare il cielo e la terra è una cosa, ma di fare il sole e la luna, sapete perché ha fatto la luna o la notte? Perché tu e io possiamo andare a dormire. Immaginati come in Alaska, ad Anchorage ci sono 6 mesi di buio e 6 mesi di sole. Dicevo, che bello, ma non puoi stare 6 mesi sveglio. Allora loro si devono forzare ad abituarsi ai ritmi del corpo, non della posizione geografica dove loro si trovano. Cioè l'ambiente non ti deve arrivare a sopraffare in tutte le cose. Tu devi creare l'ambiente, perché Dio ti dà materia grigia. Ripeto, senza essere fiscali, ma dobbiamo avere un ordine. Se non c'è quello, noi avremo un qualcosa di completamente sbilanciato nella nostra vita. Poi abbiamo visto anche che ci sono un altro 50% che sono opposti a questa realtà, sono quelli che prendono, saltano continuamente. È come uno che mangia sempre ma non smaltisce, che significa che evidentemente avrà dei problemi di alimentazione, se non di salute. Cosa dire? Noi non possiamo né essere sempre cibati e neanche dare. Dobbiamo avere un equilibrio. Ci siamo? Se non abbiamo un equilibrio, è come se noi conosciamo il bene e non lo facciamo. Guardiamo Giacomo capitolo 4 verso 17 e diciamo, se possiamo avere anche, chiunque sa fare il bene, questo non è solo di fare il bene verso gli altri, ma farlo anche a se stesso. È importante, devi avere un po' di questo tipo di bene che tu proponi a te stesso. Chiunque sa fare il bene e non lo fa, se tu sai una cosa da farlo l'hai capita, l'hai afferrata, non puoi dire amen, amen, sì, sì, è vero. Ma devi subito avere un programma per arrivare a quello che tu hai veramente accettato, compreso di essere la cosa giusta di fare. Addirittura Giacomo dice, se tu lo sai e non lo fai, commetti peccato, la trasgressione della legge, vai addirittura ad infrangere contro la volontà di Dio. Sì, perché Dio ci ha creati perché noi conosciamo il bene, funzioniamo nel bene, ci programmiamo nel bene e abbiamo passione di vivere una vita nel bene. Amen. Eh sì. Poi dobbiamo capire che in questo verso ci rivela anche un'altra cosa. Se noi sappiamo di fare qualcosa e non la facciamo, dice commettiamo peccato. Perché? Perché la conoscenza accresce in noi anche il giudizio di Dio. Noi non possiamo ignorare, addirittura la legge dice che non ammette ignoranza. Tanto più le rivelazioni del Signore. Se tu sai di conoscere una realtà, una responsabilità, un ordine nella vita, allora ti devi dar da fare, altrimenti permetti a questo ritmo sbilanciato, squilibrato, di essere forte nella tua vita e nella tua mente. E tu inizi ad avere noia, se non addirittura entrare nella depressione. Molte persone sono depresse, ma non lo dicono, perché se si tratta di avere un osso rotto, altro. Però nella depressione, oh no, non si dice, perché altrimenti la gente chissà che fa. Depressione o altro può essere una malattia come tutte le altre, e Gesù ci può liberare e Gesù ci può aiutare, la sua parola possono essere di luce in tutto questo. Ora andiamo in 1 Timoteo 4,16 prima di andare al secondo killer e vediamo che Paolo scrive al suo figliolo in fede, era la sua prima lettera, e al capitolo 4 al verso 16 ci dice: assicurati di essere spiritualmente in forma. Dice bada a te stesso. Questo bada a te stesso sta a significare prendi cura di te, fai attenzione, prova ad essere in forma, non lasciare la tua vita nel caso, anche se tu sei un giovane, sei pastore, sei un vescovo, sei un anziano, eccetera, eccetera. Tu devi essere in forma. Quanti di voi sapete che significa essere in forma? Io me ne accorgo quando i giovani magari ogni tanto mi dicono andiamo a giocare al calcetto. E la mia prima scusa è non sono. Noi non possiamo pretendere che l'allenatore ci chiama e ci dice oggi è domenica, c'è una partita, scendi in campo. Però durante la settimana non abbiamo fatto l'allenamento. Cosa succederà in quella partita? Probabilmente saremo stanchi, quando siamo impegnati in una corsa qualcuno ci vince, iniziamo a perdere e la nostra passione per il calcetto, adios. La prossima volta che ci dice andiamo a fare una bella partita di calcetto, cominciamo a capire quanto è stato vergognoso e umiliante l'ultima volta che iniziamo a dire sono occupato. Siamo bravi a fare le scuse. Noi entriamo in una routine di vergogna interiore. Attenzione, seguitemi. Questa vergogna ci porta a che cosa? A nasconderci. Perché ci annoia fare qualcosa, l'essere in forma, perché sa che, si sa che c'è bisogno di un'autodisciplina che ci porta a essere pieni di passione per il calcetto, perché abbiamo fatto anche l'allenamento e adesso siamo in forma e abbiamo anche passione, la voglia di vincere. Alcuni dicono è importante partecipare, io non ci ho mai creduto. A me piace l'oro, a me piace vincere. Infatti Gesù dice in Apocalisse a chi vince, no a chi partecipa, io gli darò da sedere accanto a me, perché io mi siedo accanto al trono del Padre Eterno. L'idea di Dio e di Cristo Gesù nella nostra vita è di essere vittoriosi, più che vincitori siamo. Non significa che non abbiamo difficoltà, ma che dobbiamo avere prima di tutto un atteggiamento. La nostra passione per vincere, beh, mi accontento, sì, è buono accontentarci. Paolo dice, ho imparato ad essere contento nella situazione in cui mi trovo, e si trovava in carcere, perché? Perché era forzato. Ma dategli libertà all'apostolo Paolo. Paolo sarebbe andato di nuovo in mezzo al mercato e all'Areopago, ovunque, per predicare l'Evangelo. Perché? Perché questa era la passione. Da quando Gesù lo incontrò sulla via di Damasco, c'era una passione in lui. Non mi propongo altro di predicare Cristo e Cristo crocifisso, lo dice ai Corinti. In tanti altri posti della parola di Dio, pregate per me affinché il Signore mi apra una porta per l'Evangelo. Voglio che sappiate che tutti i guai che ho passati li ho poi trasferiti su una bilancia, su un peso, su qualcosa che mi ha fatto capire che questo è stato qualcosa che ha fatto progredire l'Evangelo. Perché? Perché ho avuto l'opportunità di parlare a tutti lì a Roma, in sede di corte oppure no. Tutto questo ci fa capire quanto sia importante avere una vita bilanciata. Vi ricordate di quell'altro esempio che abbiamo fatto di quando una ruota gira, ci sono dei piccoli pesi che devono essere sistemati esattamente dove il macchinario che bilancia o equilibra la ruota deve essere un peso perfetto in una posizione perfetta. Questo ci parla di organizzazione, di sistemazione, di fare le cose alla carlona. Amen? Ma siete svegli. Fare le cose come Dio vuole. Dio è questo tipo di, diciamo, di struttura che Lui vuole che noi viviamo. Perché? Perché essere bilanciati? Perché altrimenti mancanza di equilibrio diventa il killer della nostra passione e noi finiamo di perdere la gioia, lo zelo di fare quello che facciamo, qualunque cosa facciamo. Rispetto al servire il Signore, ci sono cinque scopi che il Dio ci dà, dove abbiamo bisogno di avere un bilancio, un equilibrio. Numero uno, l'equilibrio dei cinque scopi della vita è: uno, l'adorazione. Adori Dio per chi Lui è, non per quello che t'ha fatto. Lo servi, lo ringrazi, lo lodi. È importante avere del tempo privato o insieme agli altri. Poi un altro scopo che Dio ci dà è la comunione fraterna. Noi andiamo nel libro degli Atti e vediamo che la Chiesa gironzolava e gravitava attorno a questi scopi, la comunione fraterna. Tu non puoi vivere il cristianesimo isolandoti. No, no, noi non siamo i santi delle colonne e neanche abbiamo i conventi per rinchiuderci lì dentro. Noi siamo per essere la luce dentro o sotto il moggio. Voi siete la luce del mondo, senza moggio, senza copertura. Non abbiamo il cloche di sopra, dobbiamo stare lì. Questo è un altro scopo, oltre l'adorazione per Dio, che possiamo fare insieme o da soli, la comunione dei credenti con altri credenti, la lettura della parola di Dio. Ci sono persone che leggono sempre, ma non hanno comunione fraterna. Oppure adorano solo il Signore, o pregano il Signore, ma non hanno comunione con la parola di Dio. È come se tu mangi o sempre carne, o sempre pesce, o sempre pollo, o sempre maiale, o sempre pasta. Non funziona così. Hai bisogno di una varietà di cose. Cinque scopi: adorazione, comunione, la parola di Dio, sia lo studio che la meditazione. Poi abbiamo anche bisogno di servire. Servire, questo ha a che fare con lo smaltire quello che noi abbiamo imparato. Imparare a servire non solo nel coro, uscieri, altre insegnanti di scuola domenicale o musicisti. Ci sono una gran varietà di cose dove noi possiamo collegarci, così è molto importante. E poi non trascurare un ultimo importante scopo che è quello che permette a noi di ricevere lo Spirito Santo, Atti 1:8, che ci aiuta a fare che cosa? Ad essere testimoni dell'Evangelo, cioè a non vergognarci, a non tirarci indietro, ma a dire: Gesù è il Signore dei Signori, Egli è il Salvatore. Cioè entrare nella nostra missione, che è evangelismo, condividere semplicemente la fede che Dio ha nei nostri cuori con gli altri. Gratuitamente abbiamo ricevuto, gratuitamente diamo. Se non abbiamo l'abilità di entrare passionalmente in questo equilibrio, questo risulterà in una noia, che diventerà il killer di mia convinzione numero uno per la nostra passione spirituale, sociale, familiare, lavorativa o anche da studente. Amen? Andiamo al killer numero due. Siete ansiosi di sapere cos'è? Leggiamo prima di tutto Matteo al capitolo 25, dal verso 14, ve lo dico fin da adesso. In questa storia di Matteo capitolo 25 troveremo che il killer numero due è il disuso o il talento che non è utilizzato. Tu c'hai un talento, il talento corrisponde a argent, l'argento, il talento corrisponde a un potenziale di acquisizione, il talento significa soldi, proprietà, qualcosa, ma il talento anche nella nostra vita significa qualcosa che noi facciamo bene e sappiamo di poterla fare bene. Ma la mancanza di utilizzo di questo talento, che Dio dà naturalmente, e si può dividere questo talento in diverse maniere, si possono chiamare doni, generale, carismi, dallo Spirito Santo, acquisizione, affinità, opportunità che Dio ci dà, tante cose che sono un potenziale, sono dei talenti. Questi talenti ci vengono affidati, ma se non utilizzati diventano il killer numero due. Questo è quello che io desidero parlare in questa mattina, un po' più in profondità. Lo leggiamo? Matteo 25? L'avete preso? Lo possiamo seguire? Dal verso 14 in poi: poiché verrà come a un uomo il quale partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. Vedete? Sono dei beni, dei talenti. A uno, colui che aveva ricevuto i cinque talenti, andò a farli fruttare e ne guadagnò altri cinque. Talento allora può essere moltiplicato, Voi avete un certo ammonto di bene, lo investite e quello porta frutto, giusto? Giusto? Lo so che non ne avete troppi soldi in banca, però non vi preoccupate, è un principio. Allo stesso modo, quello dei due talenti ne guadagnò altri due, ma colui che aveva ricevuto uno andò a fare una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Allora vedete che erano beni, poi li chiama talenti, ora denaro. Dopo molto tempo il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto i cinque talenti venne e presentò altri cinque talenti dicendo: Signore, tu mi affidasti cinque talenti, ecco, ne ho guadagnati altri cinque. Il suo padrone gli disse: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Poi si presentò anche quello dei due talenti e disse: Signore, tu mi affidasti due talenti, ecco, ne ho guadagnati altri due. Il suo padrone gli disse: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto un talento solo e disse: Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo. Il suo padrone gli rispose: servo malvagio e fannullone, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri. Al mio ritorno l'avrei ritirato il mio con l'interesse. Togliete dunque il talento e datelo a colui che ne ha 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Quel servo inutile, gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Scusate, ma questo padrone era duro veramente con i primi 2 servi? No. È la paura che a volte costituisce un laccio. L'idea di pensare che Dio in qualche maniera ce l'ha contro di noi. Ci sono alcuni che dicono: come mai Dio, questo, quello, quella, tutte le cose cattive nel mondo, incluso l'uragano, è colpa di Dio. C'è anche qualcuno in Italia che pensa così, mi fa vergognare. Quando Gesù ci ha avvisato che negli ultimi tempi ci saranno queste cose, incluso i terremoti, altro. Ma andiamo avanti. Questo padrone non è cattivo, è duro con chi ha la testa dura, è duro con chi non prende seriamente le parole di colui che dice: io ti sto dando un talento. Ora, questi erano suoi servitori. C'è un parallelismo qui. Non tratta di persone estranee, ma parla di persone che sono servi, che sono legati già alla casa di questo padrone. Parla di noi. Parla di tanti di noi che ricevono 5 talenti, non per niente. A volte in una comunità ci sono fratelli o sorelle che sono coinvolti almeno in 5 servizi e altri in 2 servizi. E qualcuno che gli è stato affidato qualcuno di questo servizio lo ha abbandonato, lo ha nascosto nella buca. Perché una delle paure e delle fobie che ho scoperto è questa: che tante persone evitano di fare qualcosa per paura di farla male. Oh no, io non lo tocco. Sai perché? Perché se poi il collega si lamenterà, quello mi farà la spia, e se poi non riesce. La paura, dice Paolo, costituisce un legame, un laccio, una catena, una gabbia. E poi Paolo continua e dice: ma Dio non ci ha dato uno spirito di paura. Noi dobbiamo essere liberi di dire: va bene, ne ho preso uno, me ne ha dato uno. Non mi metto a fare: ah, siccome me ne ha dato uno e non 5, allora sono tutto imbronciato. Inizia a essere fedeli nelle piccole cose che Dio ti affiderà grandi cose. È così. Il killer numero 2 credo sia proprio questa maniera di essere fresco, non utilizzare il talento. Perché? Qui è importante capire perché diventa un killer numero 2. Perché Dio ci ha creati con talenti, abilità, personalità e doni. Poi anche lo Spirito Santo ci dà, secondo come lui vuole, dei carismi. Quando noi non utilizziamo parte del DNA che noi abbiamo avuto e viviamo e siamo, noi iniziamo a perdere passione per qualsiasi cosa. Sai una cosa? Dio ti ha creato con dei talenti. Alcuni sono proprio nella tua natura, le tue tendenze naturali, altre sono acquisite nel tempo e altri li puoi anche prendere, non so, studiando qualcosa, avendo un certo training di qualcosa che ti piace, e quel tipo di diciamo ammaestramento ti porta anche ad accelerare il tuo interesse, il tuo zelo, la tua passione per quella data cosa. È importante però capire che cosa? Capire che noi riceviamo dei talenti, abilità, eccetera, eccetera, non per noi stessi, ma per gli altri. Ve lo dico chiaro. Io credo di avere dei talenti, delle abilità. Sapete una cosa? Dio non me li ha date per me, me li ha date per voi. Andiamo all'altro lato della bilancia. Voi avete delle abilità, dei talenti. Non sono per voi, sono per gli altri. Stavo dicendo per me. Sì, è importante capire questo aspetto, perché altrimenti noi perdiamo di mira il valore. Anche la Bibbia stessa dice che quando lo Spirito dà dei doni, lo dà per l'interesse comune, cioè per l'interesse del corpo di Cristo Gesù. Non c'è gioia più bella per un pastore, lo dico per un pastore che almeno sia sincero, di vedere che in mezzo al gregge, in mezzo alla chiesa, all'assemblea, uno, l'altro ancora, usa il proprio talento per la gloria di Dio. Vedo quel giovane che sta iniziando a fare qualcosa, o suonare, o cantare, o coinvolgersi con i giovani, o radunare gli altri, e li guardo, li ammiro e trovo una gioia immensa. E spero che questo è anche un po' l'atteggiamento di tutti noi, dal fast, dal nido, fino all'ultima classe. Perché? Perché vediamo dei talenti essere utilizzati nel regno di Dio. Signore, aiutaci a capire che i talenti che tu ci dai sono per gli altri. E se non sono utilizzati, diventa il killer numero due. Se tu non usi il tuo talento, tu perderai la tua passione e il tuo amore. Perché Dio ti ha creato con quel dono. E se non lo utilizzi, sei veramente annoiato. Dio ti ha creato con delle abilità, perché cosa? Così poi ti ci siedi sopra, diciamo che questo è il mio talento, io mi ci siedo sopra e faccio, io c'ho un talento, io ho avuto questo talento, io c'ho questo dono. Ma che cosa vale se tu quello che Dio ti ha dato non lo usi, se lo nascondi in una buca? Quando Dio ritorna dici, ma tu perché credevi che io volevo dare a te la possibilità di nascondere il mio talento? Dio non ha mancanza di posti dove nascondere, o meglio, investire le sue potenzialità. Dio li ha date nel tuo cuore, nel tuo intimo, nella tua vita, perché tu li possa utilizzare. Mi piace l'espressione in inglese, if you don't use it, you lose it. Se tu non lo usi, tu lo perdi. Dio ti dà dei talenti perché tu ed io li possiamo utilizzare. Qualcuno può dire, ma aspetta, ma come so quale talento c'ho? Come so? C'è un sistema. Innanzitutto si prega, dopo si considera le proprie abilità, le affinità, le attrazioni, quelle cose per cui il nostro cuore batte di più, e noi iniziamo a capire. Possiamo anche sederci col pastore, con un anziano di chiesa, con l'insegnante della scuola domenicale, iniziare a parlare di certe cose che hanno a che fare con quello che noi... Ci sono persone che sono bravissime a usare il loro cervello. Dio ti chiama a utilizzare il tuo cervello, non che gli altri non lo usano, ma spero che la maggior parte lo usa, tutti noi. Ma vi sono alcuni che sono più intellettuali, altri invece sono più pratici, sono capaci con le loro mani di fare, di smontare, di montare, di ricreare, di rifare. Dio ci ha dato tante, tu sei bravo con i bambini, altri bravo con gli anziani, altri bravo con la musica, con gli strumenti. Altri sono bravi con il sapone, qualsiasi cosa. Utilizza il talento che tu hai, non utilizzare il talento che tu non hai. Oh, a me piace lui che c'ha quel talento, lo voglio anch'io. Non funziona così, perché è come se tu stai dicendo, io voglio rivedere il mio DNA, i miei talenti. Sono delle cose che tu puoi acquisire per studio, per ammaestramento, per dedicarti a quello, Tu puoi diventare un ingegnere di informatica, ma devi studiare. Sono delle cose che invece alcuni ce l'hanno proprio nella natura. Cantare, no? Oppure qualsiasi altra cosa. Dio ci aiuti ad utilizzare i talenti che noi abbiamo. Se noi li nascondiamo, noi perdiamo che cosa? Le bollicine, lo zelo, l'entusiasmo, la passione. A questo punto dobbiamo chiederci, stiamo noi utilizzando i nostri talenti, o anche se è uno, per il Signore, o lo stiamo nascondendo in qualche buca? Sono degli studi, pensateci a quello, che dimostrano che addirittura vi sono persone, o il 70% di persone, che lavorano in un lavoro dove non usano i loro talenti. Seguitemi, questa è una cosa proprio che l'ho visto tangibilmente. Studi dicono che il 70% delle popolazioni nell'Occidente non usano i loro talenti nel lavoro. Proprio ieri nel gruppo, un gruppo dei giovani del campeggio, si parlava di lavoro, e ci sono alcuni a volte che pensano che ci dovrebbe essere un lavoro che ti soddisfa, ti appaga al 100%. Non è vero. Anzi, credo che non ci sarà nessun lavoro mai sulla faccia della terra che ti soddisfa al 100%. Ti soddisfa ad un'alta percentuale se tu utilizzi i talenti che tu hai nel tuo lavoro. Ma se il tuo lavoro lo vedi come una lagna, un peso, solo forzatamente perché devi portare una busta paga a casa per i bisogni della tua vita o della tua famiglia, tu sarai annoiato, non vedi l'ora, e poi non troverai gioia. Vi sono dei giovani che vogliono magari trovare questo, trovare quello, trovare quell'altro, e allora si accontentano, hanno dei talenti tutt'altro che essere in un negozio oppure in un ristorante per fare l'accoglienza o portare i cibi a tavola, e li vedete. Buongiorno, volete qualcosa? Maria, io le licenzierei subito. Oppure entrate in un ristorante con tanta voglia di mangiare e vi dicono, volete mangiare? Non c'è passione, non vedono l'ora di andarsene. Se gli lasciate la mancia, ok, ma in Italia qui non tanto se ne usa, lasciatela la mancia, incoraggiate quando andate a fare qualcosa, pure che sia un minimo, incoraggiate, lasciategliela la mancia, è importante fare questo. Venerdì sera ho visto un ragazzo che era così bravo, sorridente, dico, ah, questo qua sì che sta utilizzando, posso fare il nome? Era Pedro, che ci serviva la pizza alla numero 11. Che bello, sono rallegrato. È importante, altrimenti si vede che le persone, siccome non hanno il cuore in quello che fanno, sono così sfasati, così stanchi. Ora è vero che non abbiamo sempre la scelta di dire voglio fare questo, posso fare quell'altro. Però vi dico, Dio non ha mai pensato di dire creo un lavoro per Tizio e Caio che li soddisferà al 100%. Perché? Perché Dio non l'ha mai pensato. Dio vuole che tu sii soddisfatto attraverso non un lavoro, ma un lavoro dove tu includi il tuo dono e il tuo talento. E in quel caso inizia a essere la tua vocazione, se non addirittura il tuo ministerio. Quanti fratelli che ho conosciuto, che sono dottori o anche infermieri, che fanno il loro lavoro, ma più di quello, perché lo fanno utilizzando il talento dell'amore, della grazia, della gentilezza, e tutto diventa meno pesante, e la tua passione non viene presa di mira, la tua passione continua, Gli altri iniziano a vedere che tu c'hai gioia anche a lavorare, pure che devi spazzare per terra. Tu c'hai gioia di fare quello perché capisci che quello è il tuo talento. Non utilizziamo tutte ste scalette. Cerchiamo di dire: questo è quello che Dio mi chiama a fare, voglio includere i miei talenti, i miei doni in quello che io faccio. Se tu non usi i talenti anche nel tuo lavoro, nella tua famiglia, quello che tu sei bravo a fare, quello che hai capito che è la tua forza, è il punto forte, utilizzalo, altrimenti avrai voglia solo di annoiarti, di allontanarti, di evitare qualsiasi persona che ti parla, di separarti da un qualsiasi cosa. Perché? Perché ormai non hai il cuore in quello. E quello non uccide gli altri, uccide te stesso. Servite l'Eterno con gioia. Paolo dice, Romani 12:11, siate ferventi, pieni di bollicini, effervescenti, quella bella bottiglia di acqua minerale gassata, con un po' di limone, ancora meglio, bevuta fresca, l'acqua liscia, mezza cotta e mezza cruda, che non si sa se è freddo o caldo. Ama il Signore Dio tuo con tutta la tua forza, con tutto il tuo zelo, con tutto quello che tu hai, affinché tu possa mai perdere la tua passione nella vita lavorativa, così anche nella vita spirituale. È importante capire, infine, che se Dio ti chiama a fare qualcosa e a svolgerlo, svolgilo con tutto quello che Dio ti dà. Concludiamo con 1 Pietro, capitolo 4, verso 10, che ci dà un'idea di come i buoni amministratori della svariata grazia di Dio. Chi sono? Siamo noi. Dio ti dà un certo ammonto e poi tu lo dividi. Ti dà 24 ore. Come lo dividi? Tempistica, bilanciata o sbilanciata? Attenzione. Talenti, bilanciati o sbilanciati? Utilizzati o nascosti? Noi siamo amministratori e non è facile. L'amministratore c'ha il privilegio di avere la fiducia del padrone, ma ha anche la responsabilità. La responsabilità di dire: come lo faccio bene. Noi siamo amministratori perché? Perché Dio ti ha dato la fiducia di amministrare certe cose. E a volte ci dà anche di più perché è il suo carattere, il suo amore, anche quando non meritiamo. Ma siamo buoni, mi piace questo. Quanti di voi vi volete essere chiamati buoni da parte di Dio? Siamo buoni? Mamma mia, nessuno dice amen. Maria, dammi una mano qua. Nessuno vuole rispondere. Siamo buoni o no? Nessuno di noi è buono, dice. Però siamo chiamati, Dio ci dà un incoraggiamento. Buoni amministratori della svariata grazia di Dio, non è solo una cosa. Ciascuno, adesso in maniera individuale, prima tutti buoni, ma adesso ciascuno secondo il dono che ha ricevuto. Tu e io abbiamo ricevuto talento, almeno uno, lo metta al servizio degli altri. Quando questo avviene, noi siamo buoni amministratori, non solo per gli altri, ma soprattutto per noi. Avete mai trovato gioia nel fare qualcosa per gli altri? Sicuro? Vi aspettate che quell'altro vi ricambi il favore? Ma voglio vedere sto film. Quante ne in cosa? Io ho fatto questo e lui non si è degnato manco di una telefonata. Fai il bene e dimentica. Butta il pane sulle acque, dopo tanto tempo lo raccogli. Ma non fare il bene perché ti aspetti che quello te lo ricambia. anche se non è una brutta pensata, ma fallo perché tu sei stato creato per fare il bene. Tu sei stato creato per dissetare. Vedete, quest'acqua è qui in questa bottiglia, il fratello me la procura perché mi disseta. Tu ed io siamo come acqua per gli altri. E posso immaginare Dio, il fratello ha citato Giobbe, perché Dio era fiero di Giobbe, tanto da dare pure confidenza a Satana. Ehi Satana, hai visto il mio servo Giobbe? Sono fiero di lui, perché aveva passione. I figli si raccoglievano e lui con passione offriva olocausti al Signore. Amava il Signore. Era integro, significa tutto di un pezzo. Non era, sai, ora vado al mercato, mi metto la cravatta e faccio la persona esterna perfetta, no? Quando nessuno lo vedeva, agli occhi di Dio rimaneva integro. Questa è una bellissima posizione. La nostra integrità non è integrità fin quando qualcuno ci scopre. La nostra integrità è quando nessuno ci vede. La nostra integrità è agli occhi di Dio quella che conta. Perciò, Signore, aiutaci ad essere veramente disposti a utilizzare i nostri talenti per gli altri e avere gioia, avere zelo. Vorrei gridare, c'ho qualche dolore mentre predico, ma vorrei tanto gridare e dire: utilizziamo i nostri talenti per Dio. Troverete gioia, è come una madre, qui ci sono tante madri, non posso pensare ad altro. Posso pensare alle tante madri che hanno gioia nel dare ai loro figli, anche i papà, spero, ma è nella nostra natura. Sono qui a dire: tu sei madre, allora devi fare questo. Io mi ricordo, ero un ragazzino, ci avevamo i conigli a casa in una gabbia, e poverina questa coniglia, mamma si spennava, costruivo il nido e poi c'erano tutti sti coniglietti. È incredibile, nella natura Dio ha creato quello che noi dobbiamo capire e darlo agli altri. Quando si tratta dei nostri figli è facile, quando si tratta dei nostri nemici è molto più difficile. Non di meno, e Dio ci chiama ad essere una benedizione per gli altri. Sapete perché? Perché questa è la riflessione di ciò che Cristo ha fatto per noi. Io non meritavo, ero nemico di Dio, tu eri nemici, eravamo nemici di Dio, ma Dio nel suo grande amore, mentre eravamo ancora nemici, peccatori, Cristo è morto per noi. Si è letteralmente, se posso utilizzare questo vocabolo, spennato per noi. E inchiniamo i nostri capi.